in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Trasmettiamo Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. A tutti voi auguriamo buon ascolto.
La carità incosciente perché è una freccia in volo, la carità è sapiente perché distingue il vero, la carità non ha paura perché non perde mai, la carità non ha tristezza, lei conosce il Padre. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli, carità, oh carità, apri queste mani, carità, oh carità, danza con i cuori.
La carità è un canto che non finisce ed una sposa che è in attesa del suo sposo.
La carità è una danza che non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, insieme vogliamo invocare lo Spirito Santo su noi che siamo in comunione, anche se a distanza, e su tutti i potenti della terra, sulla nostra missione di avvocatura in missione e su tutte le nostre intenzioni. Vieni, Spirito del Signore, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso quanto da noi richiedi, sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo con Dio Padre e con il Figlio suo hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace, non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone, tienici strette a te col dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e nulla ci discostiamo dalla verità. Amen. Ecco, questa sera insieme vogliamo riflettere e in che modo noi cattolici, cioè noi che siamo qui in comunione spirituale, noi che frequentiamo di consueto la Chiesa, in che modo noi seguiamo Cristo? Ecco, questa sera vogliamo chiedercelo e fare un discernimento, poiché esistono due modi di seguire la Chiesa e di seguire Cristo. Esistono due vie. Allora, io mi chiedo questa sera, seguo la via della legge oppure quella dell'amore? Io seguo Cristo perché ho ricevuto così l'annuncio dei comandamenti, perché sono nata in una famiglia di cattolici, perché sono nata in Italia, oppure seguo Cristo per amore? Ecco, che cosa significa seguire Cristo secondo la legge o andando dietro ad una legge o seguire Cristo perché lo si ama? Ecco, nel primo caso io seguo la legge, mi ritrovo ad essere quella persona che alcuni dicono è una bigotta, vai in chiesa per adempiere un dovere. E quindi in parte potrei dire è un fariseo, cioè chi segue la legge è un fariseo. E allora se sono fariseo vuol dire che tengo le apparenze, vuol dire che seguo la chiesa per abitudine, per consuetudine di famiglia, e quindi assumo anche quegli atteggiamenti di critica di chi non è, nei confronti di chi non è dentro la chiesa. Mi sento quindi migliore degli altri. Ecco, tutto questo è un atteggiamento, potremmo dire, farisaico, o è l'atteggiamento che per lo più a volte, purtroppo, noi cattolici abbiamo. Altro è invece seguire Cristo per amore, cioè seguo Cristo perché l'ho incontrato e lo amo proprio perché l'ho incontrato. E in questa maniera seguo anche le sue leggi, ma le sue leggi in questo caso le seguo non perché mi provengono da una tradizione di famiglia, ma seguo le sue leggi perché le ho scelte, quindi le seguo per amore, per una mia libera scelta volontaria. E allora quindi questa sera voglio chiedermi in che modo io sto seguendo Cristo, perché voglio adempiere una legge o perché amo profondamente Cristo. L'amore vuole la libertà e chiama lascia liberi, così il primo che ci ha lasciati liberi è Dio. Dio ogni giorno ci lascia liberi di scegliere ogni nostra azione, ogni nostro agire, ogni nostra volontà, ogni nostro comportamento. Ecco, ma l'amore vero nasce da un incontro con chi? Con una persona viva. E quindi io seguo Cristo per amore solo se ho incontrato nella mia vita un Cristo vivo, solo se io lo vivo come una persona realmente esistente, non come qualcuno di cui mi è stato detto nel catechismo da bambina, ma io l'ho incontrato, io l'ho conosciuto, io posso dire di averlo toccato, cioè io ho fatto esperienza viva di lui, e solo nel momento in cui ho fatto un'esperienza concreta di lui posso veramente seguirlo con amore. E mi sarà facile seguirlo con amore, non sentirò più il peso del dovere di andare a santificare la festa, di eseguire il precetto pasquale, non è più un dovere, l'ho fatto perché i miei piedi volano verso l'incontro che avviene durante la Santa Eucaristia. Ecco, qui vorrei un attimino fermarmi e ascoltiamo un attimo un canto, una musica per meditare.
Nel cuore, noi amici di Dio, figli della pace saremo. Dai un sorriso al fratello che soffre e la pace verrà. Se sei davvero stufo della guerra, di troppo orrore, di tanta violenza, l'indifferenza che ti circonda, diventa educatore di pace e la pace verrà, spunterà dalle tue mani, uomini liberi saremo noi, con la speranza nel cuore, noi amici di Dio, figli della pace saremo. Dai un sorriso
a cambiare il mondo, diventa costruttore di pace.
Allora, nella prima lettera di Giovanni noi leggiamo: colui che era fin dal principio, colui che noi abbiamo sentito, colui che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, colui che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato. Ecco, vediamo una serie di verbi che si susseguono e che parlano di un qualcuno, quindi di una persona, di un colui che era fin dal principio, quindi questa persona che Giovanni dice noi discepoli, quindi noi cattolici, noi che seguiamo Cristo, noi cristiani, noi lo abbiamo sentito, noi lo abbiamo veduto con i nostri occhi, quindi con gli occhi dello Spirito ciascuno di noi può vedere Cristo. Noi che lo abbiamo contemplato con il cuore, noi possiamo contemplarlo con la mente, noi possiamo adorarlo. Ecco, noi con le nostre mani lo hanno toccato. Qui diventa veramente tangibile la presenza di Cristo quando noi veramente vogliamo avvicinarci a Lui e conoscerlo pienamente. E solo dopo averlo toccato con mano, allora Giovanni dice, noi lo annunziamo a voi, colui che abbiamo veduto e sentito lo annunziamo a voi. Allora noi possiamo diventare testimoni soltanto se lo abbiamo veramente sentito e toccato. Siamo veramente testimoni autentici solo se abbiamo avuto un incontro vivo con Cristo. E proprio questo incontro ci darà la spinta ad annunciarlo. Ecco, noi avvocati, visto che mi riferisco all'Associazione Avvocatura in Missione, sappiamo la qualifica del testimone vero. Il vero testimone è solo colui che ha visto un fatto, che ha toccato, non può riferire di qualcosa per sentito dire, non è una vera testimonianza. Quindi il vero testimone è solo colui che ha visto un fatto concreto e allora può riferirlo al giudice, alla controparte. Ecco che quindi lo stesso principio vale per noi, per la nostra vita spirituale. Se la nostra testimonianza, se il nostro annuncio vuole essere vero, vuole avere quella potenza e quella forza di convinzione che proviene dallo Spirito Santo, che da attraverso di noi si emana e giunge verso il fratello per conquistarlo, ecco che ciò è possibile solo se noi stiamo testimoniando il vero, solo se noi testimoniamo qualcosa in cui crediamo veramente, qualcosa in cui crediamo perché lo abbiamo sperimentato. Ecco, noi lo annunziamo a voi. E come prosegue il passo? Affinché anche voi abbiate comunione con noi. E poi precisa, la nostra comunione è con il Padre e con suo Figlio Gesù Cristo. Ecco allora che io annuncio al fratello, parlo di Cristo al fratello, non per me stesso, non porto me stesso nell'annuncio, non ho interesse ad avere un risultato per me stesso, ma per guadagnare al Padre, a Gesù Cristo, questo fratello, che avranno quindi comunione con me in quanto anch'essi vengono uniti al Signore attraverso il mio annuncio. Ecco che quindi la comunione con Dio consiste nel camminare nella luce. Allora io annuncio Cristo, l'annuncio nella verità e ne sono un testimone autentico se io stessa vivo nella luce e cammino nella luce. Allora possiamo dire che quel testimone è verace solo se dice la verità e solo se cammina nella verità. Perché? Perché Dio è luce. In Dio non c'è tenebra, quindi noi non possiamo confondere la luce con le tenebre, il falso con il vero, la testimonianza vera con quella falsa, la testimonianza vera va rigettata, la testimonianza vera non è verace, quindi non è convincente, è facilmente, se vogliamo parlare a livello giuridico, sbriciolabile. Il falso testimone facilmente cade nell'errore, nella confusione, e facilmente da chi sta nella verità riesce a farlo cadere. Ma il testimone vero resta sempre lo stesso, continua a raccontare la sua verità, anche se viene interrogato più volte. Ecco, ricordo, e voglio rifare l'esempio, mi sta venendo in mente in questo momento, di Santa Bernardetta. Quante volte è stata interrogata, decine e decine di volte, se era vero che ha visto quella cosa lì, Acherò, quella lì, come l'hai vista, come ti è apparsa. E quindi domande che le sono state fatte più volte per vedere se era confondibile, se era possibile farla confondere, ma ecco che lei continua a dire sempre la sua verità, perché quella era la verità, ha visto veramente Acherò, la donna, quella donna che si è qualificata Gesù l'Immacolata Concezione, sono l'Immacolata Concezione. Ecco, quindi chi dice la verità non cade, rimane sempre in Dio e quindi nella verità, e lo annuncia agli altri, e lo annuncia perché altri possano essere guadagnati a Dio e a se stessi per comunione. Quindi la comunione con Dio consiste, uno, nel camminare nella luce, e se noi diciamo di essere in comunione con Lui mentre viviamo nelle tenebre, noi mentiamo e non operiamo la verità. Quindi quante volte noi ci qualifichiamo cristiani o cattolici quando le nostre azioni invece non hanno a che fare nulla con la luce, sono opere che provengono anch'esse dalle tenebre. Se camminiamo nella luce, come Lui è nella luce, noi siamo in comunione gli uni con gli altri. Ecco cosa ci guadagniamo nel camminare nella luce, che io, se sono nella luce, posso essere in questo momento in comunione con tutti voi, anche se non vi vedo, perché se io sono in Dio e voi siete in Dio, noi siamo una sola cosa in questo momento in Dio. Siamo tutti dimora di Dio, quindi siamo una cosa in Dio, Gesù è il capo, noi siamo le membra, siamo un unico corpo, siamo uniti. Ecco, la conoscenza di Dio mi porta ad osservare i comandamenti, leggiamo sempre nella prima lettera di Giovanni, solo chi lo conosce, da questo noi sappiamo di conoscerlo, dice il capitolo 2 al versetto 3, se osserviamo i suoi comandamenti. Ma cosa significa conoscerlo? Solo se noi lo amiamo osserviamo i suoi comandamenti. Qui non è la nostra una conoscenza per sentito dire, una conoscenza fittizia, è una conoscenza di volontà, dove io ho deciso di aderire alla sua volontà per amore, perché conosco Dio, conosco il suo amore per me e ho deciso di ricambiare questo amore, ho deciso di scegliere l'amore nella mia vita, di qui tutte le conseguenze, di qui tutte le scelte che io opero nella mia vita. Quindi la conoscenza di Dio porta ad osservare i comandamenti, e chi osserva i suoi comandamenti dimostra quindi di conoscerlo e di amarlo. E quindi allora possiamo dire che solo l'amore mi fa superare la legge. Quindi quelle due vie che avevo indicato all'inizio, seguo Cristo per una via della legge, seguo Cristo per amore, ecco che se io all'inizio ho cominciato a seguire Cristo, io stessa nella mia vita fino a 33 anni ho seguito Cristo perché andavo dietro ad una legge che mi era stata insegnata, i comandamenti mi erano stati insegnati e per abitudine, per famiglia, per consuetudine, perché avevo una zia sola di clausura, quindi sono nata all'interno di una famiglia diciamo normalmente cattolica italiana, ma io obbedivo ad una legge, non avevo fatto un incontro vivo con il Signore fino all'età di 33 anni, in quel momento io veramente posso dire che ho scelto in piena libertà Cristo, di seguirlo e di amarlo. Quindi a questo punto la legge è stata superata e quindi io non seguo Cristo perché devo seguire, devo obbedire ad una legge, ma io seguo Cristo perché lo amo e quindi posso dire amo perché amo. Sembra un bisticcio di parole, ma è un qualcosa che dà veramente il senso. Qual è il comandamento antico e nuovo? È quello dell'amore fraterno. Ama te stesso, ama Dio, ama te stesso, ama il tuo fratello. Ma come io lo amo il mio fratello? Io non posso amare il mio fratello solo colui che mi accoglie, solo colui che mi... che dimostra a sua volta di amarmi. Chi è nella luce ama anche il fratello che vive nelle tenebre. E questa è la vera distinzione di chi ama veramente. Chi ama suo fratello dimora nella luce, quindi amo mio fratello perché amo Dio e quindi a prescindere che il fratello meriti o meno il mio amore. Io ho scelto a monte di amare Cristo, dico sempre come San Francesco, perdono per l'amore tuo. Quante volte è difficile, dico spesso, perdonare. E allora a volte bisogna ricordarsi di questo. Io sì, c'è una legge che mi obbliga a perdonare, perché che Gesù mi dice perdona, perdona fino a 70 volte 7, allora adempio la legge e dico ok, perdono. Ma perdono con la bocca, non perdono, non riesco, è difficile perdonare con il cuore. Ma nel momento in cui rientro in me stessa e dico io amo veramente il Signore e il Signore mi chiede di amare il mio fratello, ecco allora che io amo per l'amore tuo. Quindi come diceva Francesco, io perdono per l'amore tuo, io posso dire io amo per amore tuo, Signore. Quindi, anzi, per amore di Dio decido di amare come Lui, con uno sguardo di misericordia. Quindi in quel momento io ricordo come Dio mi ama. Quindi ho uno sguardo di perdono, di misericordia. Ma questo non significa che io faccio a meno della giustizia. La giustizia è anche essa verità. Non significa che se io vedo il fratello nelle tenebre lo giustifico e passo oltre. No, se io lo amo veramente, lo correggo il mio fratello. Anche la correzione è un'opera di misericordia spirituale, è un atto di amore verso il fratello. Anche la correzione del fratello che è nella tenebra, quindi, è un atto di amore per lui, se proviene dal mio desiderio vero di bene per lui. Quindi io non lo correggo per affermare me stessa, non lo correggo per metterlo in difficoltà, lo correggo perché lo amo, perché lo voglio riguadagnare a Cristo e perché lo voglio riguadagnare alla comunione con me. Voglio che siamo in comunione con Cristo, io voglio essere unita al mio fratello, il desiderio del mio cuore deve essere questo, voglio essere unita al mio fratello in Cristo e quindi lo riguadagno a Cristo, magari anche con la correzione. E quindi possiamo dire che proprio in questo si differenziano i figli di Dio dai figli del diavolo, cioè da chi? Dall'amore, dalle opere, dalle scelte. Se uno pecca, dice la prima lettera di Giovanni, e compie le opere del male, non proviene da Dio, proviene dal diavolo, lo dice molto chiaramente. Se un fratello invece vive nella luce, se cammina nella luce, se vive in comunione con Dio e con i fratelli, è un uomo che viene da Dio. È un uomo di Dio, potremmo dire noi. Giovanni è molto chiaro in questo, perché dice se noi diciamo di non aver commesso peccato, lo facciamo mentitore, la sua parola non è in noi. Quindi ci dice di confessare i nostri peccati. Perché? Perché abbiamo un intercessore, abbiamo un avvocato presso il Padre. Non ci si chiede di non peccare a nessun costo, perché siamo umani, la nostra natura umana è fragile, quindi può accadere, accade. Il santo, dicono che pecca 7 volte al giorno, noi pecchiamo molte volte di più e non ce ne rendiamo conto, e magari a differenza del santo diciamo io non pecco mai, molti dicono io non ho rubato, io non ho ucciso nessuno, io sono a posto, per cui posso anche non confessarmi, questo è un detto che tutti dicono, no? Invece non è così, perché chi veramente vive nella luce è veramente una persona intransigente con se stessa, si fa l'esame di coscienza, come questa sera noi vogliamo fare, come sto vivendo il mio amore verso il Signore, perché sto adempiendo una legge o perché lo amo, mi pesa andare a prendere i sacramenti, andare a messa la domenica, o i miei piedi volano ad ogni volta che sento risuonare la campana della chiesa qui vicino. Qual è il mio modo di amare il fratello? Lo perdono sempre, o quantomeno cerco di perdonarlo e quindi di amarlo, oppure perdono solo chi mi perdona, oppure ho quell'orgoglio dentro di me che non mi permette di abbassarmi, che non mi permette di avvicinarmi al fratello, oppure sono io che, come dice la parola, se qualcuno ha qualcosa contro di te lascia e va a riconciliarti col fratello, quindi sono io che vado incontro. Chi è andato incontro a Cristo? Siamo noi che siamo andati incontro a Cristo, che andiamo incontro a Cristo, o è Cristo che è venuto a cercarci? Allora il nostro prototipo deve essere Gesù, lui stava così bene insieme al Padre e allo Spirito Santo in questa comunione d'amore perfetta, e per un tempo è sceso, si è fatto verbo, come dice Giovanni, il verbo della vita, la vita si è manifestata e noi l'abbiamo veduto, ne siamo testimoni, ecco il verbo si è fatto carne, si è abbassato per venirci incontro. Il Filippesi 2 ci dice che ha rinunciato totalmente alla sua gloria, alla sua onnipotenza, a tutto il suo potere per prendere un corpo umano, per essere in tutto simile a noi tranne che nel peccato. E allora noi lo compiamo questo annichilimento verso il fratello? Vogliamo essere qualche volta, vogliamo provarci qualche volta ad essere come Gesù? Non è facile. Noi diciamo, vabbè, per lui era facile, era Dio, noi ci siamo umani, sì, anche in questo insomma posso dire concordo con voi, non è facile, ma almeno mettiamoci ogni tanto l'intenzione, quando rientriamo in noi stessi, ecco, abbassiamoci, pensando che è una cosa non potremo mai, neanche se fossimo il santo più santo su questa terra, non potremo mai essere umili come il Signore, perché Lui è veramente l'unico che si è veramente abbassato, perché Lui era in alto, nel più alto dei cieli, potremmo dire, e si è abbassato a noi. Noi per quanto ci abbassiamo siamo sempre terra, siamo sempre vermiciattolo di terra, quindi anche il nostro abbassarci è veramente una cosa molto piccola, insignificante. Ecco, quindi cerchiamo di rientrare in noi stessi. Ecco, possiamo interrompere al momento, come possiamo anche iniziare a prendere le telefonate e continuiamo il colloquio insieme.